stufo dell'informazione pilotata? Visita il nostro sito su www.radiodimassa.tk. Informati indipendente. Basta con questa televisione. Vi riempie di bugie. Basta con questi telegiornali. Sono tutti falsi. Accendi la radio. Spegni questa televisione bugiarda e dirottatrice. Libera la mente. Auto-organizzati. Lotta. Produci e soprattutto ascolta Radio Di Massa.
Libro Lotta di classe. Ricordiamo che oggi pomeriggio sarà il laboratorio occupato in Surgenzia per una performance di presentazione del libro. E allora partiamo da qui, Ascanio. Lotta di classe. Nel libro racconti di quattro storie che si intrecciano, di personaggi diversissimi tra di loro, ma accomunati da un'unica matrice. C'è il ragazzino che si trova a crescere in un mondo privo di punti di riferimento, la precaria incazzata col mondo maschile in cui si trova a doversi adattare, il precario battagliero dalle idee molto chiare, sebbene riferite in fondo al suo mondo interno, e la precaria depressa che tenta addirittura il suicidio. Tutte vittime non solo di un mercato, ma anche di un'organizzazione della vita materiale e di una logica vigente nel mondo culturale e relazionale assolutamente capitalistica. Però questa che descrivi è una classe variegata, molto estesa, per cui ciascuno dei personaggi sembra condurre in solitudine la propria lotta di classe. E allora quello che noi ci sentiamo di domandarti proprio in prima battuta, che idea c'è in questo libro del concetto di lotta di classe e in che modo questo concetto entra nella vita dei quattro personaggi?
Dunque, prima cosa, l'idea che ci sia una logica già è, secondo me, è un po' troppo in là rispetto alla situazione che viviamo. Non c'è neanche una logica, nel senso proprio etimologico, logos, c'è qualcosa di dicibile, che in qualche maniera diciamo a prescindere anche rispetto a quello che accade, perché se no noi potremmo logicamente dire quello che succederà domani, invece non ce la facciamo proprio. E non capiamo neanche bene quello che ci sta succedendo oggi. Quindi il problema è che più che una logica, noi in maniera empirica forse riusciamo a capire quello che ieri ci è successo. E già quello che sta succedendo ora ci crea dei problemi. E c'è un piano al limite forse che noi riusciamo con grande difficoltà a tradurre, insomma, e a comprendere. Però proprio una logica, purtroppo non c'è neanche una logica. E per quanto riguarda il concetto di lotta di classe, ovviamente questi personaggi non vedono la lotta di classe come un obiettivo, ma non c'è una lotta di classe perché non c'è una coscienza di classe. Però a un certo punto loro in qualche modo se ne accorgono che il loro problema vero non è un conflitto generale dove il pesce grande mangia quello piccolo, o meglio che loro non devono essere un pochino più grandi del pesciolino che andranno a mangiare, ma che il loro problema è il pesce grande che si sta mangiando. Quando in un modo o nell'altro, non soltanto questi quattro personaggi che poi danno il nome ai quattro capitoli, ma anche altri personaggi del libro, si rendono conto che il conflitto è interno, che non è... Io ieri in un incontro dicevo, ci raccontano che è Israele che bombarda Gaza, ed è assolutamente vero, insomma, voglio chiedere a quelli che ci stanno a Gaza, e quindi ci raccontano che c'è una guerra tra israeliani e palestinesi. In realtà il vero conflitto è tra una classe dominante israeliana che manda a morire i propri soldati contro i palestinesi, che poi per fortuna degli israeliani quei soldati sono molto più armati, insomma, dei palestinesi, quindi ne moriranno meno. Però il vero conflitto è interno alla società. I conflitti esterni molto spesso mascherano quelli veri, concreti, che viviamo quotidianamente. Per cui quando questi personaggi a un certo punto si rendono conto che il loro conflitto è molto più vicino, insomma, di quanto non sembri, in qualche maniera capiscono che forse la prospettiva migliore è quella di una lotta di classe piuttosto che un conflitto di tutti contro tutti. Detto questo, però, capiscono nei momenti più curiosi. A un certo punto un anziano racconta di una storia che ha vissuto da bambino, quando ha visto morire un altro bambino, e lui dice: in quel momento io ho capito che la guerra era finita, che quello era l'ultimo dei morti della guerra, come erano morti sotto i bombardamenti, così, e che da allora in poi gli altri morti che ci sarebbero stati morti quelli fuori della guerra, cioè quelli per crimini commessi o accidentali, insomma. E in qualche maniera lui dice questo, che sia morto quel bambino lì non era giusto, ma era un po' meno sbagliato, perché quando muore un ricco è un po' meno sbagliato di quando muore un povero. Che questo lo dica un bambino ad un altro bambino sembra una cosa molto pesante, però in questa violenza che questa persona si trova a vivere appunto in prima persona, si rende conto che appunto il conflitto che sta vivendo non è un conflitto di un popolo contro un altro popolo, ma di una classe dominante contro una classe dominata. E questo non nel mio libro, insomma, o meglio, fin qui stiamo nel mio libro, ma fuori dal mio libro, quello che è successo per esempio in molte borgate di Roma durante la Seconda Guerra Mondiale, e che alla fine della guerra poi i comunisti, diciamo, partigiani, non denunciavano i fascisti. Perché? Perché era più forte l'appartenenza alla classe sociale che non il, diciamo, l'appartenenza. Sì, cioè, si diceva, ma quello lì è un fascista. Sì, però è del Quadraro, insomma. Quello è fascista, sì, vabbè, ma del quarticciolo. E questo spesso accade anche in carcere, no? Dove a un certo punto le differenze politiche in parte scompaiono, non sempre, insomma, forse più negli anni scorsi che non adesso. E questa coscienza, appunto, le classi, implica che il vero conflitto che stiamo vivendo è quello del pesce grande contro il pesce piccolo, e non quello dei pesci contro, o quelli dei pesci contro i pescatori, insomma, ma non quello il problema è questo dislivello, questo rapporto verticale che dobbiamo rovesciare.
Vabbè, centrale nel tuo libro, 3 dei 4 personaggi lavorano in un call center, quindi il lavoro del call center, cioè, sappiamo che è al centro anche delle tue riflessioni, no? Della tua elaborazione anche artistica. E non a caso abbiamo, siccome siamo una radio in streaming e bazzichiamo su internet, scelto da YouTube uno spezzone in cui tu, dalla Dandini, interpreti una parte del libro, che è la parte in cui Nicola dice: io sono un lavoratore precario. Quindi ora ce l'ascoltiamo e magari ci dici così, ci dici del lavoro precario.
Io sono un lavoratore precario, va di moda, sono precario anch'io. Io sono un lavoratore precario, io lavoro al call center. Se tu telefoni al call center dove lavoro io e per caso ti rispondo proprio io in persona, sentirei la mia voce che ti dice: pronto? In cosa posso esservi utile? Perché io posso esservi utile. Se voi clienti rimanete a parlare con me al telefono al call center per il tempo di un minuto, determinate per me un guadagno lordo di 30 centesimi, che al netto delle ritenute per legge fanno più o meno 21-22 centesimi. Ma se voi rimanete a parlare con me al telefono al call center per il tempo di 2 minuti, determinate un guadagno lordo per me di 60 centesimi. Che al netto delle ritenute per legge fanno più o meno 42-43 centesimi. Ma se voi invece rimanete a parlare con me al telefono, al call center, per il tempo di 2 minuti e 40 secondi, determinate per me un guadagno lordo di 85 centesimi. Fate voi il calcolo del netto. Ma se per caso voi clienti telefonate al mio call center, vi rispondo io e rimaniamo al telefono per 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti, mezz'ora, una giornata intera, una settimana, tutta la quaresima, determinate un guadagno lordo per me sempre di 85 centesimi, perché io oltre 2 minuti e 40 secondi smetto di guadagnare soldi. E questo infatti è il motivo per il quale, se voi telefonate al call center dove lavoro io, vi rispondo io, dopo 2 minuti e 40 secondi cade la linea, perché io non lavoro gratis per nessuno. Io sono un lavoratore precario, lavoro al call center, ci lavoro soprattutto di notte. Di notte al call center chi telefona? In buona parte maniaci zozzoni. Quando io rispondo al maniaco zozzone dicendo: pronto, in cosa posso esservi utile? Lo zozzone mi dice: se vuoi essermi utile passa una donna, mi dice. Io dico: non te la posso passare una donna? Dico: dai, porca miseria. Dico: questo è un call center serio, non è un telefono erotico. Lui mi dice: passami una donna prima che casca la linea. Mi dice: ma che lì non ci stanno le donne? Io gli dico: sì che ci stanno, però non te le posso passare. Allora il maniaco mi dice: beh, allora descrivimela una donna. Così allora io incomincio a descrivere Marinella. Marinella è una donna bellissima. Marinella lavora al call center, però solamente di giorno. Però io di notte, come è fatta Marinella, me la ricordo perfettamente. E allora lo zozzone gli descrivo le mani di Marinella, gli occhi di Marinella, le gambe, i piedi di Marinella, il culo, le tette di Marinella. Faccio tutta una descrizione minuziosa di Marinella come me la ricordo io. Ed è un bel descrivere, perché gli faccio tutto un film zozzo pornografico telefonico, tant'è vero che il maniaco zozzone comincia a soffiare nella cornetta del telefono come uno che gonfia un canotto con la bocca. Film zozzo pornografico telefonico che si interrompe comunque a 2 minuti e 40 secondi, più che un film è un cortometraggio, diciamo un trailer di un film zozzo. Perché io oltre 2 minuti e 40 secondi non guadagno soldi e quindi comunque sia attacco e chiudo la comunicazione. Però da un po' di tempo, di notte, al call center, ci telefonano, ci rispondono al telefono, ci lavorano anche le operatrici donne. Così allora quando il maniaco Zozzone telefona al call center e sente che rispondo io con la voce maschile, lo Zozzone riattacca e riprova a telefonare fino a quando non trova un'operatrice donna. Allora io per non andare a lavorare gratis al call center, che non è proprio il caso di lavorare gratis, io durante il giorno ho registrato Marinella quando risponde al telefono e dice pronto, sono Marinella, in cosa posso esservi utile? Allora di notte quando vedo comparire sullo schermo del computer i numeri dei Zozzoni, che tanto ce l'abbiamo tutti segnati i Zozzoni, non sono io che rispondo al telefono, bensì la voce registrata di Marinella. E quando lo Zozzone sente la voce femminile, magicamente non riattacca al telefono e incomincia a soffiarci dentro come uno che gonfia un canotto con la bocca. Io ogni 30, 40, 45 secondi gli faccio anche un richiamino di voce zozza di Marinella. Pronto? Sono Marinella? Posso esservi utile? Pronto? Sono utile? Pronto? Sono Marinella? E il maniaco Zozzone si fa un film zozzo pornografico tutto da solo autonomamente nel suo cervello di Zozzone maniaco. Film zozzo pornografico autonomo che comunque si interrompe a 2 minuti e 40 secondi, tempo oltre il quale io comunque chiudo la comunicazione. Io però dico che questa è comunque una storia d'amore bellissima, dove sono tutti contenti. È contento il maniaco Zozzone perché se è uno rapido e scaltro in 2 minuti e 40 secondi se lo fa un film zozzo pornografico. Poi lui è contento due volte perché tanto il numero del mio call center è pure un numero verde, quello telefona, si fa il film zozzo e manco spende soldi. Poi è contenta Marinella perché durante tutta questa pornografia telefonica lei sta a casa e dorme. E chi dorme si riposa, e chi si riposa si sveglia felice e contento. E poi sarò contento io perché se tutto va bene in 2 minuti e 40 secondi ho guadagnato 85 centesimi lordi. Io però penso e dico che in un mondo migliore di questo, a quell'ora di notte io me ne dovrei stare a casa a dormire per svegliarmi presto e andare a fare un lavoro decente e non sta porcheria del call center. Io penso che in un mondo migliore di questo anche il maniaco Zozzone se ne dovrebbe stare a letto a quell'ora di notte, magari sveglio, a fare le porcherie con Marinella, e così saremmo contenti tutti quanti.
E allora Scanio? Questo pezzo è abbastanza esemplificativo di quanto poi è espresso nel libro rispetto al personaggio di Nicola, che dice che io voglio una vita tranquilla. Cioè, quello che a noi più ci interessa, no, di cui più ci interessa parlare, è proprio il modo in cui la precarietà nel lavoro si riflette nella precarietà nella vita e soprattutto delle relazioni. E quindi il call center è un esempio ed è assolutamente l'esempio più esempio, nel senso che insomma andare a lavorare per 85 centesimi lordi ogni 2 minuti e 40 di telefonata e farsi schiavizzare, non ne parlavamo prima, stare a tutti i ricatti cui là dentro devi stare, eccetera, non può che determinare una situazione relazionale intima, personale, di un certo tipo. E questo, diciamo, è molto evidente nel tuo libro, ma è anche quanto di più proprio come generazione, anche noi ventenni di oggi, viviamo e sperimentiamo ogni giorno. Volevo insomma parlare un po' con te di questo.
Ma guarda, la questione della precarietà è che io non dico sempre che non esiste il lavoro precario, cioè il lavoro spesso è illegale, non è precario, cioè, nel senso assumere un lavoratore a progetto in un call center come operatore telefonico non è un progetto, cioè è la missione stessa dell'azienda fare e ricevere telefonate. E lo stesso vale per un falegname in una falegnameria, un idraulico in una ditta che si occupa di riparazioni dei gabinetti, piuttosto che un muratore in un cantiere. Non è un progetto, è la missione dell'azienda. E questo non perché lo dica, che ne so io, insomma, Che Guevara, questo lo dice la legge italiana, insomma, persino la riforma Biagi lo dice. Per esempio, questi lavoratori di questo call center che è a Tesia e che sta nella periferia di Roma, il collettivo Precaria Tesia, loro a un certo punto si rendono conto che non soltanto guadagnano pochi soldi, che è sicuramente un problema, ma che soprattutto sono stati assunti illegalmente. Tanto è vero che dopo l'ennesimo licenziamento, nel giugno del 2005, vanno all'Ispettorato del Lavoro, all'Ufficio Provinciale del Lavoro, fanno una denuncia, un esposto, firmata da 13 di loro, e nella quale denunciano il comportamento dell'azienda e anche il comportamento dei sindacati. C'era un governo di centrodestra in quel periodo, nel frattempo poi stanno le elezioni, torna il governo di centrosinistra, Prodi, passa poco più di un anno, arriva agosto, il mese di agosto, il 22 o 23 agosto del 2006, e leggiamo il verbale degli ispettori dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, e non soltanto danno ragione ai lavoratori, ma dicono che non solamente questi lavoratori devono essere assunti come veri e propri lavoratori subordinati, perché hanno sempre svolto la mansione da lavoratore subordinato e quindi 13 mensilità, ferie pagate, malattia e gravidanza, ma devono anche ricevere tutti gli arretrati che non gli sono stati versati perché erano stati assunti illegalmente come parasubordinati. E a quel punto l'azienda si fa un conto dal suo ufficio legale, e l'ufficio legale peraltro gli manda una mail, perché poi tutto questo sta nel ricorso al TAR, no? Gli manda una mail, nella quale mail c'è scritto, cioè l'allegato con lo scontrino, insomma, cioè col conto del denaro che avrebbe dovuto sborsare questa azienda. Ma nel testo della mail l'avvocato sostanzialmente le dice: guarda, non so se ti conviene far sapere al tribunale regionale che dovrai sborsare tra i 285 e i 310 milioni di euro. E questa azienda ammette nel ricorso al TAR sia l'allegato, dove c'è scritto quanto avrebbero dovuto spendere, sia il testo della mail, perché poi dietro queste grandi aziende, insomma, dove lavorano 4.000-5.000 persone, dove ce ne hanno lavorate forse, dove hanno lavorato forse 10-15.000, in realtà c'è anche una certa cialtronaggine o cialtroneria, come si dice, insomma, è un'ignoranza di fondo. Cioè sanno che loro non vinceranno grazie alla legge, perché la legge spesso è contro di loro, vinceranno grazie agli interessi, insomma, ai loro interessi, ai legami politici. Tant'è vero che contestualmente al ricorso al TAR il padrone di questa azienda, Alberto Tripi, scrive una lettera ai ministri dell'allora governo di centrosinistra dicendo: ma che scherzo ci state facendo? Cioè, se veramente si fare questo scherzo, noi che abbiamo anche sostenuto, noi prima cosa faremo azione dei lobby con altre aziende e poi delocalizziamo. Io in quei giorni parlo con tre persone che stavano al Ministero del Lavoro e mi dicono: ma come può andare all'estero? Siamo mica i francesi che vanno in Nord Africa, no? Oppure gli inglesi che vanno in India. Cioè, insomma, di gente che parla italiano all'estero, italiano all'estero ce n'è poca, ci vorrà tempo. Neanche due settimane dopo io sto in Albania, per un altro motivo, perché facevo spettacolo lì. Sto in Albania, parlo con delle lavoratrici albanesi che in un call center di Tirana, aperto da uno che era arrivato in Albania con un'organizzazione non governativa, tanto per dire, insomma, come poi diciamo tutto viene frullato, mescolato, e questo call center non soltanto lavorava soltanto con l'Italia, ma lavorava outbound, cioè facevano telefonate da Tirana. E io chiedevo a questa lavoratrice, dico: ma tu che tipo di contratto c'hai? E lei mi ha detto: ma io ho un contratto a progetto, però il progetto in quel caso consiste nel fatto che tu sei assunto senza prendere soldi, e poi il call center ti chiama quando gli servi e ti dice: vieni a lavorare domani e dopodomani, oppure vieni a lavorare per la prossima settimana. E quando lavorano queste persone guadagnano circa 7 euro e mezzo al giorno. Tu direi: vabbè, ma è l'Albania, il costo della vita sarà molto più basso. È un po' più basso, ma non così tanto più basso. Io in quei giorni compravo la frutta, insomma, le mele, le banane costavano, tradotte insomma nella moneta locale, costavano 70-80 centesimi al chilo. Una banana a Roma, insomma, nella mia borgata, costa 1,30-1,50 euro, per dire, no? Quindi 7 euro e mezzo equivalgono a 15 euro al giorno, forse, da noi, qualcosa del genere. Loro pagavano un affitto di 400 euro per l'appartamento in cui vivevano in quattro, al centro di Tirana, che è il centro, diciamo, di una capitale, che però è sempre Tirana. Per cui, voglio dire, in realtà, in che maniera lo difendi il lavoro oggi? Cioè, aiutando, fra virgolette, il padrone per salvare 10, 100, 1000, 5000 posti di lavoro? No, tu oggi lo difendi soltanto coi diritti il lavoro, perché sai perfettamente che questo qui oggi non chiude, magari perché gli salvi il culo, come è successo nel 2006, appunto, con la finanziaria per il 2007. Alla fine del 2006 abbiamo letto l'articolo 178, adesso non mi ricordo bene il numero dell'articolo, che sostanzialmente era un condono per tutte queste aziende, e le aziende che stabilizzavano in quel periodo non avrebbero dovuto pagare multe e degli arretrati non versati avrebbero dovuto versare solo il 50%, di cui una parte a rate, come quando le compri il divano o il televisore. E in più i lavoratori, per essere assunti, dovevano firmare una conciliazione, nella quale conciliazione, anche quella ai limiti della legalità, perché in genere la conciliazione dovrebbe essere firmata in sede dell'ufficio del lavoro, insomma. Invece lì queste conciliazioni alle grandi aziende vengono fatte tipo bestie al macello, cioè tu entri in una stanza, firmi un prestampato e poi, firmato quel prestampato che volgarmente chiamano liberatoria, entri nell'altra stanza e firmi il contratto. Cioè non c'è un vero conciliatore che sta lì, che concilia tra te e l'azienda, diciamo, insomma, perché sono 1.000, 2.000 che firmano. E in questa conciliazione i lavoratori sostanzialmente giuravano il falso, cioè dicevano quando ero assunto a progetto realmente lavoravo a progetto, così che tutti questi lavoratori non potranno fare poi causa all'azienda, oppure comunque la cosa si complica molto di più perché devi dimostrare che era una clausola vessatoria quella, cioè che ti hanno costretto, insomma. E soprattutto quelli che non firmano la conciliazione non vengono assunti, quelli faranno causa all'azienda e molto probabilmente la perderanno perché tutti gli altri hanno firmato, e quindi come dimostri che lì dentro il lavoro era subordinato già da prima? Dici vabbè, però queste persone sono state assunte comunque, no? Adesso sono veramente dei lavoratori subordinati, hanno recuperato dei diritti e forse anche un po' da arretrati, che peraltro quando tu cioè quando questa azienda non ha, ha assunto appunto in quella maniera quei lavoratori, ha versato meno soldi ai lavoratori, ma ha versato anche meno soldi all'INPS, per cui diciamo la frode è anche allo Stato. Vabbè, non importa, insomma. E fatto sta che tu dici però almeno questi qua, no, c'è stato un compromesso, ma almeno sono stati assunti. In questo call center sono stati assunti part time, 550 euro al mese. A Roma 550 euro ci affitti una stanza. Magari verso il centro, insomma, no? O vicino all'università. E nella mia borgata, che è un posto remoto, insomma, che è dove praticamente si svolge questa storia, che sta vicino all'aeroporto di Ciampino, fuori al raccordo anulare, c'è un cartello in piazza da noi che c'è scritto monolocale, seminterrato, 35 metri, ristrutturato, 650 euro. Cioè, questo è monolocale, seminterrato. Costa 650 euro d'affitto. Significa che tu con 550 euro non ti affitti manco un seminterrato monolocale. Allora, e come fai a chiamare la stabilizzazione questa cosa? Per questo dico che la precarietà è una condizione che vive l'individuo. Il lavoro è illegale, è nero. La precarietà è la condizione dell'individuo che non trova lavoro, che anche quando viene stabilizzato e recupera dei diritti ne devi fare altri due probabilmente, perché se guadagni 550 euro e metti caso che c'hai la cristiana gioia di avere una famiglia e dei figli, insomma, cioè, come li mantieni? Non te basta neanche, non te ne bastano neanche due dei lavori, te ne servono tre, no? Perché per i primi 550 euro ci paghi una parte dell'affitto del seminterrato monolocale. I restanti 300 forse ci mangi, probabilmente 10 euro al giorno e mangi a 3-4 persone, insomma, non lo so. E beh, voglio dire, però poi ci devi campare, il denaro ti serve per quello. Per cui la precarietà è una condizione che è determinata dal problema del lavoro, della casa e da tanti altri problemi, insomma, o anche semplicemente dalla salute. Cioè, tu devi fare tre lavori e devi sperare di non prendere mai manco, capito, un raffreddore.
Una categoria non applicabile proprio al lavoro, ma proprio alla condizione esistenziale dell'individuo.
Esistenziale nel senso proprio sociale, ovviamente, sì, non è una cosa che è legata, che ne so, alla spiritualità, insomma. Certo. Cioè è proprio legata al fatto che deve mangiare, si deve vestire, deve sfamare altre persone, probabilmente ci avrà bisogno di acquistare un'automobile perché forse gli serve per andare al lavoro magari, no? Perché poi sì, ammesso che c'hai, diciamo, questa straordinaria opportunità di fare tre lavori, non è detto che questi tre lavori li farai tutti nello stesso edificio, insomma. Probabilmente saranno in edifici, anzi sicuramente saranno in edifici diversi, probabilmente saranno in quartieri differenti, e quindi quantomeno te devi pagare i mezzi, che ne so, insomma, gli spostamenti. Noi viviamo gli spostamenti, cioè io vabbè sto in tournée, arrivederci, insomma, noi ci siamo fatti i calcoli, quest'estate abbiamo delle repliche che stanno anche a oltre 600 km l'una dall'altra da un giorno all'altro, però diciamo lo sappiamo, insomma, cerchiamo di fare un po' meno chilometri. Però, sai, quando hanno cercato di spostare i cinesi da Milano, dal quartiere di fatto cinese, insomma, Chinatown di Milano, via Paolo Sarpi, e questi la prima cosa che hanno fatto, saggiamente, è prendere i mezzi e arrivare lì dove sarebbero dovuti andare a lavorare. E si sono resi conto che ci mettevano 35, 40, 45 minuti. E considerando che questi sono venuti in Italia per lavorare 14 ore al giorno, per dire, no? E mettere da parte più soldi possibile per tornarsene in Cina, perché la foglia deve cadere vicino all'albero, insomma, come dicono loro, per cui devono tornare a morire a casa loro, E questi qui, quando si sono resi conto che alle 14 ore di lavoro se ne aggiungevano magari due di andata e ritorno, col cavolo che hanno accettato di essere spostati così, insomma, a cuor leggero. Ma giustamente, ma a parte il fatto che magari lavorare 14 ore non è una cosa umana, però non è umano neanche fa due ore di spostamenti durante il giorno, e noi li facciamo tranquillamente. Molte persone lo fanno, anche semplicemente se sei studente, cioè non è che deve essere.
Basti pensare che la metà della popolazione universitaria è pendolare e passa metà della giornata nei mezzi pubblici. No, una cosa che mi interessava toccare anche, restando nell'ambito della precarietà, è la precarietà nell'arte. Sono un artista impegnato, sappiamo che di artisti impegnati ce ne sono pochi ai tempi d'oggi, e probabilmente una delle ragioni per cui è sempre più difficile fare arte, e per arte intendo appunto espressione comunque anche di quelle che sono gli umori sociali, diciamo, della società in cui si è artista, e farlo in un mondo in cui anche il ruolo dell'artista è messo in discussione, non solo nella sua funzione, diciamo, di appunto espressione avanguardistica quasi delle idee del momento storico, della società in cui si trova a fare l'artista, ma anche proprio materialmente, ecco, cosa vuol dire essere artista oggi, cosa vuol dire essere un artista impegnato oggi qui in Italia.
Ma guarda, allora, l'idea dell'impegno, sai, è un po'... Che vuol dire essere impegnato? Non lo so che vuol dire essere impegnato. Impegnato significa avere un sacco di impegni. Non avere tempo, insomma, libero. No, nel senso che... direi sostanzialmente che chi lavora a contatto con una dimensione pubblica, e quindi fa teatro, scrive libri, sta pure in televisione, semplicemente non per forza deve fare cose di grande qualità, o con quella volontà, insomma, deve fare cose di qualità, fa politica proprio in senso etimologico, sta nella polis, anche se non c'è più la polis, insomma, però fa politica, ma fa politica anche quando racconta barzellette, non è che non faccia politica, cioè, Berlusconi racconta barzellette e nessuno può pensare che in quel momento non stia facendo politica. Semplicemente perché sta parlando a delle persone che non conosce, già questo lo mette in una dimensione pubblica, per cui il suo è un discorso che per la sua stessa elaborazione, per il contesto in cui si va ad infilare, è un discorso politico, per cui nel momento in cui io decido di raccontare barzellette piuttosto che di parlare del Vajont, per dire, no? Insomma, sto facendo una scelta politica molto precisa. Cioè, sto mettendo in agenda all'attenzione delle persone che ho davanti la barzelletta e non appunto il Vajont, piuttosto che ne so io, il nucleare o la trappesco, la monnezza, insomma. E per cui fai politica comunque, anche quando dici io non faccio politica. Questo più che l'idea dell'impegno. E poi per quanto riguarda appunto la condizione invece dell'artista come lavoratore, deve essere pagato. A me spesso mi chiedono: ma che cosa consiglieresti ai giovani? E io dico sempre: fatevi pagare, cioè, nel senso, un lavoro, perché c'è sempre quest'idea, no, per cui tu fai il giornalista e non ti pagano, sei uno scrittore non ti pagano, anzi magari devi pagare per pubblicare un libro, ma è un'opportunità, ma è un lavoro, cioè, nel senso, sì, poi è anche un'opportunità, ma se mi dai questa opportunità è perché pensi che io sia un bravo scrittore, no? Sia un bravo pittore, un bravo attore, un bravo musicista. Ma non solo deve essere pagato, deve essere pagato per il fatto stesso che è un musicista. Cioè, nel senso che se io suono il violino, io non suono il violino, ma se suonassi il violino, per andare in scena 3 volte al mese, io dovrei suonare comunque tutti i giorni. Allora, quelle 3 volte al mese, in quelle 3 volte io suono 20 minuti. Io non lavoro 1 ora al mese, cioè io lavoro tutti i giorni per andare lì e produrre una performance che abbia una qualità, insomma. Allora io dovrei essere pagato per 20 minuti, per 1 ora, 2 ore, 3 serate, oppure per tutti i giorni del mese in cui realmente lavoro. No? Un po' come si dice sempre degli insegnanti, ma siamo 3 mesi che stanno fermi, non lavorano mai. Cioè, poi certo, l'insegnante può pure non fare un accidente, anche a scuola, questo è un altro discorso. Però un insegnante serio lavora forse anche di più di un operaio, dico, insomma, se è serio, se è una persona seria, no? E o così come sta passando l'idea che quando uno sciopera non va a lavorare. Quando uno sciopera non guadagna dei soldi. E se ottiene qualcosa dal suo sciopero, lo ottiene anche per quello che è entrato e quel giorno i soldi se li è portati a casa. Insomma, bisogna ricominciare a vedere le cose un po'... non al contrario, ma al contrario di come l'abbiamo visto in questi ultimi anni. Perciò l'artista è principalmente un lavoratore. Poi se è un bravo artista, questo è un fatto suo, pure l'idraulico. Cioè, se è un bravo idraulico, se è bravissimo, è un idraulico straordinario. Se è un idraulico filosofo, che mentre prepara il gabinetto mi dice anche, diciamo, mi lascia anche delle perle di saggezza, meglio. Però intanto deve essere un idraulico, e per quello deve essere pagato. E un artista deve essere pagato per il suo lavoro. Il suo lavoro non è solamente in quei 20 minuti, quell'ora in cui si esibisce, ma viene da anni di studio e da una serietà che fa sì che lui lavori tutti i giorni. Per cui dovrebbe avere un reddito di cittadinanza, insomma, per il fatto stesso che svolge quella mansione. In più forse dovrebbe anche ricevere qualcosa in più, perché direttamente per il tipo di lavoro che sta facendo lui appunto fa un lavoro politico, sociale, e quindi un lavoro di produzione di coscienza che dovrebbe ricadere anche sugli altri cittadini. In teoria, io parlo probabilmente non sto parlando del paese in cui viviamo, però dovrebbe essere così, almeno per i lavoratori. Cioè, invece molto spesso questo trabocchetto... Io, prima di iniziare a fare teatro, volevo fare il giornalista. Lavorai per alcuni mesi in un giornale, un quotidiano. Non era un quotidiano importante, ovviamente. Mi pagavano 2.000 lire all'articolo. Sì. 2.000 lire. Arrivato a 12 articoli. In redazione mi dettero la ricevuta delle 24.000 lire. Io dico, ma hai 24.000 lire? E mi fanno, ma che per 24.000 lire che te frega? Cioè, nel senso, poi non mi dettero neanche quelle, no? Così. Perché l'idea che passa è, stai facendo il giornalista, stai facendo quello che vuoi, quello che volevi. È un lavoro, sì, che magari non ti garantisce la possibilità di pagare un affitto, però è quello che cercavi, no? Intanto fai formazione, fai la gavetta, che ne so, una volta si diceva così. Invece no, sto lavorando, devo essere pagato. Quando faccio formazione, faccio formazione. Però questo dipende anche dal fatto che viviamo in una società che rende tutti un po' bambini, tutti adolescenti. Siamo sempre adolescenti, quindi viviamo sempre una dimensione dell'adolescenza. E Berlusconi questo pure ce lo dice, no? L'ha detto una volta, ha detto l'italiano è come un bambino di seconda media, mi sembra. Qualcosa, se non è seconda media sarà terza o prima, insomma, o quinta elementare. E neanche uno di quelli che siedono tra i primi banchi, disse. E Berlusconi lo dice, ma tutti gli altri lo pensano. E ci trattano come bambini, come adolescenti.
È lui l'espressione è lui l'espressione degli umori della società di cui parlavamo prima.
Ma sai, Berlusconi è un po' il sintomo della malattia sociale che stiamo vivendo. Non è la causa. Cioè, è anche la causa, figuriamoci, ma pensare che la causa dei nostri problemi sia Berlusconi, e no, quest'idea pure che Berlusconi si fa gli affari suoi. Berlusconi si fa anche gli affari suoi, però fa gli affari un sacco di altre persone, altrimenti c'è nessuno, neanche il più pazzo, il più criminale, il più potente, se può fare soltanto gli affari suoi. E anzi, molto spesso è un meccanismo che sovrasta molti individui, no? Tu, guarda, che so, quello che è successo in Unione Sovietica con i Gulag. A un certo punto c'è un libro che penso non sia stato più pubblicato, non più pubblicato da molti anni, di un italiano. Il libro si chiama Il Redivivo Tiburtino. Lui si chiamava Dante Corneli. Questo Dante Corneli nel 21, credo, fu implicato in una storia per cui fu accusato di aver ucciso un fascista a Tivoli, appunto. Non so se è stato lui. Fatto sta che il Partito Comunista l'ha fatto arrivare, credo, prima in Austria o Germania, da lì in Unione Sovietica. Tu immagini un comunista italiano che arriva in Unione Sovietica negli anni 20, era il massimo per lui. Sì. Tant'è vero che frequenta le scuole del partito, lavora in fabbrica, fa i record, è uno stacanovista. E per un po' segue Trotsky, si innamora, insomma, del trotskismo, poi fa autocritica e finisce lì. Dopo circa 10 anni lo arrestano, passano un po' dei giorni, sai come funzionava, insomma, lo arrestano e lui dice, vabbè, ma qual è il motivo? Dice, perché sei stato trotskista. E lui dice, ma io ho fatto autocritica, non sono più trotskista. Fatto sta che comunque, adesso non mi ricordo quanti anni, ma si fa più di 20 anni nel gulag. E in tutti quegli anni lui, pagina dopo pagina, praticamente incontra delle persone che sono stati i suoi maestri, e queste persone una dopo l'altra finiscono tutte nel gulag, muoiono quasi tutti. E quindi c'è questa descrizione di questo luogo, di questo meccanismo che trita proprio le persone, quello che lavorava con Stalin, tutti. A un certo punto il meccanismo diventa anche più potente delle persone stesse, questa Unione Sovietica, insomma. Però in Italia noi viviamo una condizione simile, cioè dove c'è un meccanismo che alla fine, sì, certo che, cioè, magari Berlusconi poteva finire in galera 10 anni fa e al posto di Berlusconi ce n'era un altro, ma la patologia di questo paese è la stessa, no? È come una cancrena, magari, sì, puoi perdere la gamba oppure quell'altra, però diciamo, il problema non è la gamba in sé, la gamba sta vivendo quella malattia. La malattia invece è diffusa su tutto il corpo, per cui lui sì fa gli interessi propri, e grazie al cavolo, certo, insomma, no? Poi le veline, le cosette, il culo, voglio dire, che poi anche una stupidaggine attaccarlo per quello, no? Tutta una campagna elettorale sulle donnine, è una cosa volgare, insomma, però voglio dire, pure quella lì è una conseguenza di una maniera, di un modo di fare politica. Il problema è quello che noi abbiamo letto quasi 30 anni fa sul piano di rinascita democratica della loggia massonica P2. Poi, lì non si parlava delle fotografie navi al mare, lì c'erano questioni molto più serie, insomma, il controllo dell'informazione, la nascita, prima il prendere il potere all'interno dei partiti attraverso dei leader che avrebbero poi manovrato quei partiti per la loggia, pian piano il superamento dei partiti, soprattutto diciamo quelli di sinistra, ma non soltanto, insomma, e la nascita del bipolarismo. È abbastanza impressionante. Io credo che un'azienda che alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, si è fatta due previsioni per il futuro, non è riuscita, insomma, a ottenere tutto quello che aveva pensato, insomma, che aveva messo in agenda, come c'è riuscito la P2. Per cui quello più che appunto quello è quello che noi abbiamo vissuto in questi 30 anni e che stiamo vivendo quindi di conseguenza adesso, più ancora che Berlusconi, cioè c'è una cultura che noi viviamo anche a prescindere da Berlusconi, che purtroppo ormai pervade tutta la sedicente sinistra, tutti, insomma, gli editori, l'editoria, tutto, insomma, gli editori si chiamano Einaudi, ma Einaudi è di Berlusconi, cioè, ma non è che...
Non è che ci siamo dimenticati di dire qual era l'editore, ma non abbiamo voluto farlo, non è vero?
No, no, nel senso che, voglio dire, io avrei voluto, tu dici, pubblico un libro, si chiama Lotta di classe, con Berlusconi, cioè, poi un libro che parla di Berlusconi, da Carfagna. Io credo che, cioè, che, anzi, si debba cercare il più possibile di rendere normale questo paese, almeno normale, cioè, almeno quello, non... poi. Guarda, c'è uno dei quattro licenziati del Colse, appunto della tesi a Roma nel giugno del 2005, di questi quattro licenziati, tre, la loro causa in prima istanza si è chiusa adesso ad aprile. E è stata riconosciuta l'illegalità del licenziamento e quindi un'indennità in pratica, così, però non il reintegro in azienda. Uno di questi tre oggi ha un lavoro a tempo indeterminato ed è anche piuttosto contento di questo, insomma, fa il facchino dalle Leroy Merlin. E, degli altri, una è psicologa, lavora quando può, fa un'altra si occupa di guide turistiche, pure lì, insomma, lavoricchia. Tutta gente, poi appunto non è che... Ah, sono ragazzi, un cazzo, cioè, questi hanno tutti più di 30 anni, insomma, no? Però ragazzi, in questo paese rimani ragazzo fino a 90, per cui. E gli altri, due stanno a cercare di aprire un biobar, non ci riescono, hanno dei problemi. Un'altra al call center per il lavoro col mouse, adesso c'è il morbo di Dekerven, c'ha dei problemi proprio di infiammazione ai tendini, e comunque sta facendo un corso, un lavoro di formazione, insomma, per la quale non è pagata, forse riuscirà, mettendo da parte un po' di soldi, a aprire un negozietto fuori Roma. Cioè, è tutta gente che sta cercando di vivere in maniera normale. Mi diceva uno di loro, dice, sai, mentre stavamo a aspettare il verdetto del giudice, sto giudice stava fuori e se leccava un gelato, stava lì col gelato. E questo mi diceva, io stavo lì e pensavo, questo decide per noi, per il nostro futuro, e se sta a mangiare gelato, no? Mi diceva. Cioè, nel senso, in fondo, la maggior parte di queste persone non stanno chiedendo, capito, di cambiare il mondo, stanno chiedendo un lavoro, una casa, poter mangiare un gelato. Qui veramente, cioè, la maggior parte delle persone chiedono questo. Ma guarda che se tu parli con quelli che sono rimasti, insomma, dei partigiani, più o meno ti dicono la stessa cosa. Molti di loro non c'erano una formazione politica, molti di loro non avrebbero preso in mano un fucile, un'arma qualunque, molti di loro tutto sommato avevano anche una certa ammirazione per Mussolini, almeno fino al 36, 37, almeno fino alle leggi razziali, no? E alcuni di buona famiglia, altri avrebbero continuato a fare gli operai in condizioni anche terribili, però era veramente troppo, a un certo punto era diventato davvero troppo. Quando è che a un certo punto uno non ha, cioè, il fascismo, quando è che si è rivelato? Dopo la morte di Matteotti, dopo la guerra di Spagna, dopo le leggi razziali, dopo l'entrata in guerra, dopo quanto? Dopo il 43, dopo l'8 settembre, a un certo punto diventa davvero troppo. Allora magari ti rendi conto che era troppo anche prima, però dopo un po' no, insomma. E veramente, ecco, una donna come per esempio Carla Capponi, che è morta alla fine del 2000, lei era, faceva parte dei GAP romani, insomma, una partigiana, lei suonava al pianoforte, c'era una casa al centro di Roma, la chiamavano l'inglesina. Cioè, era gente veramente che, anche di buona famiglia, pure Mario Fiorentini, un altro partigiano, insomma, che... c'è avuto una storia importante, era fidanzato con Lucia Ottobrini, questi due peraltro stanno ancora insieme, campano tutti e due, per cui vedi la lotta partigiana alla fine allunga la vita, e lui mi diceva, ma sai, cioè io con Lucia parlavo francese, io leggevo Thornton Wilder, mi ha detto una volta, e abbiamo incontrato sta gente calabrese, immigrata, che non parlava manco italiano, nera, abbronzata perché lavorava sotto al sole. Cioè, so persone che mai probabilmente avrebbero fatto non la lotta armata, figuriamoci, ma neanche forse sarebbero entrati, avrebbero fatto politica, si sarebbero interessati, però a un certo punto realmente era troppo. Ecco, adesso noi fortunatamente non viviamo ancora un conflitto armato, speriamo di non viverlo mai, però davvero un tassello dopo l'altro, un pezzo della testa dopo l'altro, un pezzo dopo l'altro, incominciamo a pensare che sia davvero troppo. E quindi ti rendi conto che sì, io vorrei una casa, una famiglia e un gelato quando fa caldo, ma quando mi tolgono anche il gelato, allora forse è davvero troppo.
Va bene, io volevo farti ascoltare una canzone prima di introdurre un nuovo argomento magari che sviluppiamo brevemente, relativo alla Chiesa, il rapporto tra la Chiesa, il fascismo, ma anche la condizione delle donne, quindi un po' quella che è la base della nostra cultura dai tempi del fascismo a oggi, e prima di poi passare alle domande degli ascoltatori, quindi Prima Comunione di Claudio Lolli, non so se la conosci.
Mille bambini vestiti di bianco, uno di grigio, peccato però, cantano ancora seduti in un banco. Uno è stonato, e questo lo so. E quello grigio e stonato ero io, nel giorno triste in cui cominciò a sanguinare il mio conto con Dio. Nel giorno triste che non scorderò, che bella festa, che occasione, il giorno della prima comunione. Quanti parenti sono venuti, quanti amici e quanti saluti. Ma c'è qualcosa che non funziona, forse mia madre che è troppo buona, o la camicia che è troppo dura. Ma da dove nascerà questa paura? La sagrestia fa profumo d'incenso, ma è proprio vero, lo sono io che lo penso. La sagrestia fa profumo di morte, è proprio vero, è persin troppo forte. Guarda che fa faccia accigliata il curato, mentre domanda a tutti i bambini se sono ancora puri o se hanno già peccato o se hanno mangiato dei cioccolatini. Che bella festa e che occasione, il giorno della prima comunione, quanti regali mi hanno portato, che tenerezza mi hanno riservato. Ma c'è qualcosa che non funziona, mia madre non è stata mai più buona, e questa camicia è davvero dura, ma perché mi cresce così la paura? E tra i parenti davanti all'altare, il più tranquillo è senz'altro mio zio, che guarda le gambe delle signore, mentre io guardo in faccia il ministro di Dio. Corpo di Cristo, che strano sapore, pane di chiesa non lievitato, attento ai denti che può sanguinare, se per sacrilegio lo hai masticato. Che bella festa, che occasione, il giorno della prima comunione, quanti auguri ho ricambiati per mandare via tutti gli invitati. Ma c'è qualcosa che non funziona, non ho ancora sonno, è passata l'una, eppure ho tolto anche la camicia dura, non finirà mai dunque questa paura. E quanti anni ci sono voluti perché da solo imparassi anch'io a ridere dei preti bigotti e fottuti ed a infischiarmene del loro Dio. Ma se qualcuno mi avesse avvertito il giorno della prima comunione, avrei mangiato, avrei bevuto e forse avrei fatto perfino il buffone, e avrei guardato insieme a mio zio le gambe di chi so soltanto io, e avrei sgravato la mia avventura del peso enorme di quella paura.
Allora Scanio, hai ascoltato la canzone, raccontaci della chiesa. Nel libro ci sono diverse allusioni, diciamo, a quello che i preti, la chiesa significano sia per Salvatore, il ragazzetto del primo racconto, sia anche per Patrizia, che fino a 20 anni era una credente bigotta, poi ha smesso di credere in Dio, però ha cominciato a credere a tutt'altre cose.
Ma, guarda, te ne parlo parlando di un'altra cosa. In televisione faccio un pezzo. Che è un bambino di 9 anni che scrive una lettera a Babbo Natale dicendo che lui non crede più nei personaggi immaginari, quindi Babbo Natale anche, insomma, oltre che Dio e gli altri, e dice perché la fede è come la verginità, a un certo punto bisogna perderla. Questo lo dice anche in realtà la signorina Patrizia nel libro, e dice perché se non la perdi diverti come quelli che sono vergini a 50 anni, insomma 60 anni, diventano delle persone tristi che vanno a guardare prostitute da lontano, i film zozzi su internet. E per esempio per questo pezzo sono arrivate diverse proteste, cioè sul mio sito, su in redazione Parla con me, sono arrivate delle proteste, alcune anche curiose, cioè nel senso spesso le proteste sono zecca comunista, state zitto, cambia lavoro, queste cose qua. E invece queste qui no, erano proprio paginoni, cioè tipo un prete che l'ha messa tutta quanta sul lei è una persona intelligente, un intellettuale, non dovrebbe cadere così in basso, insomma. Un altro diceva, ma voi di sinistra non l'avete capito che è con la Chiesa che si fanno i voti, che si prendono voti e continuate ad attaccare la Chiesa. Un altro diceva, mia figlia ha 12 anni, è una testa pensante, una bambina pensante, così, e quando ha visto il suo pezzo, peraltro io da onda a mezzanotte, io vanno a dormire tu via, ma insomma, e quando ha visto il suo pezzo ha detto, papà, ma perché queste persone vogliono tanto male a Gesù? E prima lo uccidevano, adesso lo ridicolizzano. Eppure lì, 12 anni, io avrei un po' paura da una bambina di 12 anni che fa un discorso del genere. Un altro prega per la mia conversione. Cioè, la maggior parte delle proteste io ce l'ho, arrivano per questioni religiose. E, non vorrei parlare solamente di me, del mio caso, ovviamente. Però è vero che in questo paese sulle questioni ci si incaglia molto, troppo. Io non sono credente, insomma. Mio padre, quando stava molto male, e dei nostri parenti, suore, persone in gamba, insomma, che hanno vissuto tutta la vita in Africa, andavano da lui e ci parlavano, gli dicevano, cerchiamo di farlo ragionare sull'aldilà, no? Mio padre non era ateo, nel senso filosoficamente convinto, stava un artigiano per tutta la vita, non c'aveva nessun interesse, insomma, a pensare alla religione, non ci si dedicava proprio. E mi diceva a me, dice, ma queste mi dicono che io non credo. Ma non è vero, io credo. Dice, no, dicevano, tu non credi a niente, no? E lui diceva, io credo, ma credo che non c'è niente. Ma non lo diceva per scherzo, lo diceva seriamente, come per dire, cioè, non è colpa mia se Dio non esiste. Cioè, voglio dire, io farei lo sforzo di credere se lui facesse lo sforzo di esistere, insomma. C'era un po' questo atteggiamento, per cui io non vedo nella religione qualcosa di negativo, cioè la considero letteratura, ma la stessa cosa penso del comunismo, cioè lo dico qui perché penso che forse molte persone si dichiarano comuniste, io non è che mi dichiaro anticomunista, figuriamoci, insomma, sarebbe ridicolo, però credo che noi dobbiamo avere un approccio nei confronti di quelle che abbiamo chiamato ideologie, del pensiero, come pensiero, insomma. Cioè ci si confronta, poi c'è l'individuo che ha la sua esperienza personale e la sua maniera di confrontarsi a quel pensiero. No, perché io sono comunista, che significa? Che sto organizzando la rivoluzione, vivo in una comune, no, sono contro la proprietà privata, aspetto la rivoluzione, la dittatura del proletariato, la società senza classi. Sì, può essere magari, no? Cioè, è auspicabile questo rispetto a, che ne so, la situazione, al capitalismo che viviamo adesso, ma il capitalismo che viviamo adesso è quello, il liberismo che abbiamo letto sui libri. Cioè, la società è complessa e noi, diciamo, accediamo, cioè abbiamo accesso a questa complessità se conosciamo delle prospettive. E la religione è una prospettiva. Poi Dio esiste, ma io pure lo spero, Anzi, io spero che esista, spero che tutti andremo in paradiso e che il paradiso sia quella... Una figata, insomma, ma non è che sto contro Dio, è che sembra, insomma, una prospettiva molto letteraria, molto bella, affascinante, che però non vale la pena che venga considerata come una realtà, diciamo, oltre la morte. Poi appunto, se esiste ed è pure comunista, magari meglio ancora, però non mi sembra serio affrontarlo come che so, l'ultima fermata della metropolitana e prima o poi ci arriveremo, insomma, semplicemente questo. Detto ciò, poi, qualche giorno fa noi abbiamo organizzato a Frascati un festival, convegno, seminario che si chiama Tempo Reale, forse primo anno, forse ultimo pure, però vabbè, insomma, e uno di questi giorni abbiamo parlato del testamento biologico, c'era anche Mina Welby, insomma, Florence d'Arcais, c'erano un po' di persone. E pure lì, insomma, quello che ci siamo detti era, quello hanno detto soprattutto loro che sono intervenuti al convegno, tutte le volte in televisione ti mettono queste due prospettive, no? Cioè quello che non vuole essere assistito e quindi non vuole l'idratazione obbligatoria, non vuole l'alimentazione, e quello che invece vuole essere assistito, quindi tracheotomizzato, fino a, diciamo, resiste fino all'ultimo istante. Te le mettono come due, come dire, per par condicio ti mettiamo le due possibilità. Ma invece non è par condicio questa. Perché se io faccio una legge che lascia liberi l'individuo di scegliere, significa che sia quello che vuole morire a casa sua, sia quello che invece vuole resistere fino all'ultimo secondo, saranno liberi di fare quello che vogliono. Se io impongo l'idratazione e l'alimentazione, significa che verrà a rispettare la libertà solo di uno di questi due. Ma io domani potrei fare una legge che funziona precisamente al contrario e imporre che non venga alimentato e idratato fino all'ultimo. Potrei fare, diceva Paolo Flores dal Kaiser, l'incontro, diceva, in Cina c'era l'aborto obbligatorio oltre il secondo figlio e non era mica per una stupidaggine, era un problema serio, cioè la mancanza di cibo, la sovrappopolazione, però era un'imposizione, anche se c'erano dei motivi, capito? Era un'imposizione. Noi domani, cioè come oggi molte persone sono contro l'aborto, potremmo arrivare a una legge che impone l'aborto. Oppure come era il dittatore dello Stato Libero e Banana, sennò che bisogna mettere mutande sopra i pantaloni. Il problema è l'imposizione. Allora, c'è una chiesa che fa, diciamo, politica in maniera molto, molto sfacciata, ma che non è neanche politica, è proprio propaganda. Ed è quella, diciamo, che ha lo spazio prevalente. Ci stanno anche c'è una parte anche consistente della chiesa, e lo dico da persona assolutamente non credente, che fa un discorso molto più serio, a parer mio, e che ti dice... L'alimentazione forzata, insomma, il cosiddetto accanimento terapeutico, come lo vuoi chiamare, dice, ma questa persona, Eluana Englaro, per esempio, dice, ma è ancora una persona, spiritualmente, Papa diceva questa parola, no? Spiritualmente è ancora una persona. Noi, un prete disse proprio, noi stiamo mettendo la benzina in un motore per far cambiare una macchina, siamo diventati più meccanicisti dei materialisti.
Brevemente, tre libere associazioni. Se ti dico fascismo, antifascismo, che mi dici?
Libera? Dicono, devo dire cane, cavallo, quelle cose là. Proprio la cosa che mi passa per la testa. Fascismo e antifascismo. Oddio, devo essere breve, devo rispondere brevissimo. E che ti dico? Una cosa che... No, cerco di essere, diciamo, più che breve, veloce, va? Così. Penso che il problema del nostro fascismo e antifascismo oggi è che quando gli antifascisti pensano all'antifascismo pensano agli anni 40, 30, 40, quando i fascisti pensano al fascismo pensano agli anni 70. Ci dobbiamo riuscire a mettere d'accordo, perché se no siamo a favore e contro le due cose differenti.
Perfetto. Se ti dico sessismo e antisessismo?
Sembra che sia. Ma sì. Non posso rispondere per quella di prima, perché effettivamente gli anni 70 non c'entrano niente. E, no, a me viene in mente quello che, come libera associazione, viene in mente quello che Pasolini fece dopo la biura, insomma, la trilogia della vita. Insomma, lui pensava in questi tre film nei quali si utilizzava in maniera esplicita la sessualità, in qualche maniera ad aver contribuito ad una liberazione sessuale, insomma, culturalmente sessuale, socialmente culturale di questo paese. In realtà si è accorto che poi gli ci facevano i filmetti soft porno a imitazione, quindi ha fatto una cosa come Salò, insomma, dove i corpi nudi non suscitano veramente nessun piacere. Ecco, probabilmente noi ci abbiamo bisogno adesso di un Salò che scompagini un po' l'assurdo uso dei corpi più ancora che del sesso che c'è in questi ultimi anni.
Bene. Ultima associazione, razzismo, sicurezza.
A me non è razzismo, antirazzismo. Porca miseria, sorpresa. Razzismo e sicurezza. Oddio. Guarda, mi viene in mente quelli che dicono noi non siamo razzisti, no? Che in genere quando uno dice io non sono razzista, in genere è perché il razzista sta per dire una cosa profondamente razzista, no? Sì, però io non sono razzista. E, sono due cose che in realtà non c'entrano veramente un accidente una con l'altra. Cioè, i problemi della sicurezza oggi in Italia dovrebbero essere sicurezza per un futuro, no? Appunto, avere una casa, un lavoro. questa è la sicurezza come era fino a qualche anno fa. Invece adesso proprio la sicurezza diventa, no, nel paese della mafia, da Camorra, da Stida, dalla Sacra Coronina, da Andrangheta. E proprio la sicurezza, so, capito, dei poveracci che arrivano in canotto in Italia. È veramente assurdo. E, per cui sono proprio due cose differenti che associarle è stato, diciamo, il grande contributo della politica di questi ultimi anni. Detto questo, però, a me viene in mente una cosa, una mail che un tizio mi spedì da Padova, credo calabrese fosse lui, che è andato a vivere a Padova, e mi disse: sai, appena arrivato a Padova non c'erano ancora gli immigrati, e io ero calabrese, per cui ero io l'immigrato. Dice, insomma, isolato, trattato male, così, in maniera razzista. E dopodiché, quando saliva degli immigrati, c'erano quelli che erano più immigrati di me. Dice, però essendo io piuttosto scuro di pelle, mi scambiavano per marocchino. Dice, adesso spero nei marziani, che arrivino i marziani, sperando che non siano alti e biondi, insomma, diceva questo qua.
Va bene, lanciamo una canzone, Cadaveri Vivi, e sempre il mitico YouTube che odiamo in realtà, e poi spazio alle domande degli ascoltatori.
C'è stato un tempo in cui noi eravamo cadaveri vivi. C'è stato un tempo in cui vivevamo nei cimiteri al fosforo. Camposanti di lusso con connessione veloce alla rete. C'è stato un tempo in cui frequentavamo solo funerali. Dietro le bare degli eroi morti in guerra pomiciavamo con le veline. C'è stato un tempo in cui il tempo non era né bello né brutto. C'è stato un tempo in cui tutto era lutto. Ma poi c'è stato il tempo in cui noi siamo risorti. Dal nostro serio della seriseppia dove avevamo pasto per gli uccelli. Eppure i pigri e i distratti ci hanno visto a noi. Noi siamo i froci, siamo gli ebrei palestinesi dell'intifada. Siamo barboni lungo la strada, siamo razzecche comuniste. Noi siamo anarchici, noi siamo spastici, noi siamo quelli col cesso a parte. Noi siamo brutti, sporchi ma buoni, che tette in sintesi significa coglioni. Noi siamo i negri meridionali, siamo gli autonomi dei centri sociali. Siamo l'elogio della pazzia, siamo un errore di ortografia. Noi siamo i punti dopo le virgole, siamo drogati, zingari e zoccole. C'è stato un tempo in cui noi eravamo cadaveri vivi. C'è stato un tempo in cui noi correvamo sempre. Restare fermi era vietato, pure i sassi stavano in divieto di sosta. Sua santità Babbo Natale era ancora vestito di bianco e di rosso. C'è stato un tempo in cui ci aveva renne di lusso. Ai potenti portava regali, ai servi carbone. Ma poi c'è stato il tempo in cui noi siamo risorti. Dall'happy hour del mega raduno, dell'indulgenza. E i vampiri del sangue del santo ci hanno visto a noi. Noi siamo i froci, siamo gli ebrei palestinesi dell'intifada. Siamo i barboni lungo la strada, siamo le zecche comuniste. Noi siamo anarchici, noi siamo spastici, noi siamo quelli col cesso a parte. Noi siamo brutti, sporchi ma buoni, che detto in sintesi significa coglioni. Noi siamo i negri meridionali, siamo gli autonomi dei centri sociali. Siamo l'elogio della pazzia, siamo un errore di ortografia. Noi siamo i punti dopo le virgole, siamo drogati, zingari e zoccole. Un tempo in cui noi eravamo cadaveri vivi e la camorra e la mafia erano il meglio del made in Italy. Avevano ottenuto dal ministero una certificazione di qualità. Criminalità organizzata però d'origine controllata. C'è stato stato un tempo in cui noi eravamo picciotti, ma poi è arrivato il tempo in cui noi siamo risorti dalla tranquillità del mare, dove eravamo rugginosi relitti. Eppure i tristi giornalisti fascisti ci hanno visto a noi. Noi siamo i froci, siamo gli ebrei, palestinesi dell'intifada, siamo i barboni lungo la strada, siamo le zecche comuniste. Noi non siamo anarchici, noi siamo spastici, noi siamo quelli col cesso a parte, noi siamo brutti, sporchi ma buoni, che detto in sintesi significa coglioni. Noi siamo i negri meridionali, siamo gli autonomi dei centri sociali, siamo l'elogio della pazzia, siamo un errore di ortografia, noi siamo i punti dopo le virgole, siamo drogati, zingari e zoccole, noi siamo i punti dopo le virgole, siamo drogati, zingari e zoccole.
E allora ritorniamo in diretta. Volevo fare un'altra domanda, appunto, ed era riguardo una questione che mi è interessata particolarmente, era un'intervista che avevi rilasciato a Micromeca l'anno scorso, dove hai dichiarato che in Italia c'è un colpo di Stato, oppure perlomeno c'è in corso un colpo di Stato che non è di tipo militare, ma bensì un colpo di Stato democratico. Un'affermazione che mi ha particolarmente colpito, volevo anche capire cosa intendevi per colpo di Stato democratico, anche se, sentendoti prima da alcune domande, alcune risposte che hai dato, in parte già hai sviluppato questa risposta. E niente, volevo appunto capire cosa pensavi riguardo questo colpo di Stato democratico che, di cui raccontavi prima.
Ma guarda, la finalità del colpo di Stato non è quella di ammazzare le persone. No, cioè la finalità è quella di prendere il potere. Ed è prenderlo in maniera autoritaria, cioè in maniera che questo potere diventi sia autoritario, che non sia il potere come possibilità di gestire la cosa pubblica, ovviamente. E questo è quello che è successo in Italia anche negli ultimi anni. Non è e appunto in quel programma dell'inizio degli anni Ottanta, dei Cioggelli, e non solo, ovviamente, perché poi la lista era molto lunga, no? Dei confratelli della loggia, insomma, che erano oltre 900, e Licio Gelli diceva che in realtà erano almeno il doppio. Da quando, insomma, venne scoperta questa lista, passò anche qualche giorno, insomma, prima che venisse informata, insomma, la popolazione, i cittadini. Perché molti di quelli che stavano scritti in questa lista erano ai vertici delle forze armate, erano nel governo, erano ministri, perché, insomma, il problema era grosso allora, no? Chiaramente noi abbiamo i nomi di quelli dell'inizio degli anni Ottanta, alcuni stanno al governo adesso, senza ripetere che c'era pure Berlusconi, Cicchitto, Costanzo, che ne so, molti altri. E lì non si parla mai di armi. Però Licio Gelli, voglio dire, era un fascista proprio della primissima ora, volontario in Spagna. Licio Gelli. Sì, di Torre Argentina, ovviamente. Ha lavorato anche per la Permaflex, in ciociaria. Ah, insomma, sacco politico. Poeta. Licio Gelli, sai, è stato candidato anche a Nobel, credo nel 96. Ha scritto migliaia di poesie, sì. E so che in questi giorni riceverà un premio anche a Ostia, vicino a Roma. Cioè, nel senso, voglio dire, un personaggio che non ha mai nascosto la sua volontà di arrivare ad un colpo di Stato in Italia, e probabilmente l'ha fatto, insomma, cioè, ha partecipato. Però in quel piano di rinascita democratica non si parla appunto di armi, di carri armati, di bombe, di esercito. Si parla di come prendere il potere in maniera non violenta, o almeno non violenta, quando se per violenza pensiamo a qualcosa di esplicito come le coltellate, le bastonate, i carri armati. E pian piano ci sono riusciti, l'hanno fatto, appunto. Prima elencavo il fatto di prendere il potere all'interno dei partiti attraverso il rapporto con alcuni leader, e lì si fanno anche dei nomi, leader che ci hanno avuto più o meno successo nel tempo, insomma. Però ricordo che sono i nomi che venivano fatti, non per questo, non per accusare quei singoli, perché forse lo sapevano o non lo sapevano, ma fatto sta che Gelli scrive proprio Craxi, Forlani, Andreotti. Poi il superamento dei partiti, invece con due partiti, uno di centrodestra e uno di centrosinistra, separazione delle carriere, giudici magistrati, la nascita di un polo televisivo alternativo alla RAI. Calcolo che siamo alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, sì, insomma, è il periodo, diciamo, dei Berlusconi, così. Però è anche, diciamo, stavamo uscendo probabilmente, ma era ancora un po' il periodo delle radio libere, cioè sembrava dopo il 76, quando è stato, che la liberalizzazione dell'etere avrebbe portato alle radio libere, e vediamo adesso che cosa sono le radio, insomma, cioè le radio libere oggi praticamente non esistono, nel senso che esistono solo una misura in cui sono degli spazi davvero piccoli piccoli, cioè la radio oggi è il supermercato delle canzonette. No, proprio qua a Napoli, il 1° maggio, io ho fatto un'intervista a Franchia Energy per un convegno che abbiamo fatto vicino a Roma. E a lui dicevo, dico, ma per esempio, un cantante come Ivan Graziani, no? Che non è un cantante impegnato, cioè non era un cantante impegnato, no? Eppure, chitarrista, sì, mi suggeriscono dalla regia. Eppure, Ivan Graziani scrive una canzone, per esempio, come Lugano, no? Che è una canzone d'amore, però prima cosa c'è un testo che non è solamente cuore, fiore, amore o cose del genere, insomma, o l'amore scompare che poi ritorna e tutte queste cose, ma è una storia vera e propria, che comunque c'ha una relazione con una canzone anarchica, dove lei, la protagonista femminile, parla del padre partigiano, so, voglio dire, c'ha un testo che comunque non di impegno civile, figuriamoci, però c'ha, è significativo. Ecco, e allora era una canzonetta. Oggi una canzone del genere, no, potrebbe essere, io dico, se fosse cantata da Jovanotti, no? Che è quello che nella sinistra, diciamo, del Partito Democratico viene considerato il cantautore impegnato. No, sarebbe una canzone di grande impegno civile, sarebbe. Per dire come ci siamo ridotti. Alla fine degli anni 50 c'era un gruppo di artisti, musicisti, i cantacronache, che denunciavano proprio questo, cioè la deriva canzonettistica della musica italiana. E non è che loro scrivessero soltanto canzoni come Fausto Amodei e I morti di Reggio Emilia, ma scrivevano anche canzoni come la canzone del treno, che parla di una donna che va al lavoro e poi torna dal lavoro la sera. Cioè, parlavano dell'individuo. Nella sua complessità, insomma, nella sua totalità. Se io parlo, come dice, ho fatto questa domanda anche a Manio Vadio, e lui mi dice, sì, adesso le canzonette parlano solo delle relazioni ancillari. Dice, ah, Battisti, può essere pure un grande cantante, cantautore, quello che vuoi, però se mi parla sempre di quello, significa che, non che mente, ma che evita di parlare di tutto il resto, e il resto è l'uomo sempre.
Allora, ora diamo un po' spazio alle domande che ci vengono da internet, i nostri ascoltatori. Niente, volevo solo brevemente ricordare che Radio Di Massa trasmette sulle frequenze streaming qui dalla Facoltà di Lettere, una radio indipendente, libera e comunitaria. Allora, la domanda che pone Tora Chichi ad Ascanio è come nasce in te questa sensibilità civica che ti porta a concepire la tua arte come manifestazione di idee ed ideali? E come si possa, sempre secondo te, risvegliare questa coscienza nella gente, che al giorno d'oggi sembra un pochino anestetizzata, la coscienza?
Guarda, Tora Chichi, carissimo Tora Chichi. No, nel senso che prima dicevo, se fai sto lavoro, fai politica, per cui non è una questione di sensibilità, è semplicemente che prendi coscienza del fatto che, cioè, che stai, che parli in radio, che parli in televisione, che vai su un palcoscenico, che parli a delle persone che non conosci, che quindi stai facendo politica. Cioè, nel senso, se invece il problema è il contrario, non è questo, questo dovrebbe essere la norma, cioè occuparti, visto che lavori pubblicamente, occuparti di quello che accade, insomma, semplicemente come il discorso delle canzonette. Perché dovrei parlare d'amore, solo d'amore? Dovrei parlare anche d'amore, forse, però dovrei parlare anche di tutte le altre cose, visto che, insomma, la maggior parte del tempo della mia giornata e della mia vita io non sto sempre lì in mezzo all'amore, insomma. Sono come, c'è la pubblicità di un bagno schiuma qualche anno fa, c'è il cavallo bianco, quelli che correvano sulla spiaggia. Sai, io non sto sempre lì col cavallo bianco a fare corse sulla spiaggia, poi il cavallo manco ce l'ho, e per cui parlo di quello che accade a me, che penso accada a tutti gli altri. Il problema appunto è la cattiva coscienza, non il fatto di avere coscienza. Per quanto riguarda gli altri, io penso che in realtà la situazione sia migliore di quanto sembri, insomma. Nel senso che c'è un sacco di gente che è consapevole di quello che sta accadendo. Il problema è che c'è molta poca informazione su ciò che accade. Per cui, per esempio, l'anno scorso ho stati diversi incontri, il 68, io me ne ricordo in particolare uno fatto all'auditorium, dove c'erano degli anziani ex 68ini che lamentavano il fatto che i giovani adesso non sono più impegnati, no? Come loro che invece combattevano per i loro diritti, adesso appunto, come dice Tore Chichi, c'è una società anestetizzata. Ma insomma, gli anni 60 ci abbiamo presente, pure insomma, gli anni 60 e 70 che cosa sono stati, non è che c'era proprio tutti quanti così coscienti di quello che accadeva, insomma. E sì, questa anestesia, diciamo, la stiamo vivendo, ma c'era anche prima, ci sarà anche nei prossimi anni. Vale la pena lavorare su ciò che funziona, insomma.
Allora, vediamo adesso un filmato dal piccolo presidente, sempre uno spettacolo di Ascanio Celestini.
C'era una volta un piccolo paese. Nel piccolo paese c'era un piccolo presidente. Il piccolo presidente aveva un grande problema: perdeva i capelli. Cioè, nel piccolo paese c'erano tanti grandi problemi, per esempio la scuola andava a puttane, gli ospedali andavano a puttane, il lavoro andava a puttane. Pure il piccolo presidente andava a puttane, però ci andava perché si sentiva solo, perché voleva essere amato. La mattina, quando si svegliava, il piccolo presidente vedeva che sul cuscino era rimasto un mucchietto dei suoi capelli che lo salutavano per sempre, e questo lo faceva stare male, malissimo. Una volta addirittura si toccò la testa e sentì che c'era la chierica dietro, gli mancava proprio un ciuffo di capelli. Così, decretazione d'urgenza, per legge vietò che lo fotografassero di spalle, poi però perdeva i capelli pure davanti, e alla fine vietò per legge che lo fotografassero, punto, né davanti né di dietro. Dire che una volta il piccolo presidente era anche molto vanitoso, però l'idea che lo guardassero senza capelli lo faceva stare male, malissimo. Però inevitabilmente qualcuno la testa gliela guardava lo stesso, mica perché guardavano lui, ma perché, che ne so, guardavano un uccello che volava nel cielo, un albero, una palazzina. Così allora, decretazione d'urgenza, per legge vietò l'esistenza di qualsiasi soggetto che fosse superiore alla sua statura. E questo fu un grande problema, perché il piccolo presidente non era solamente pelato, era pure nano, un nano pelato. Perciò tutto era più alto di lui, ma lui fece questa legge che tutto doveva essere abbattuto, tutto ciò che era superiore alla sua statura. Difatti tutto venne abbattuto, le case vennero abbattute, le palazzine, rimasero solamente seminterrati, vennero tagliati gli alberi, rimasero solamente piante, le patate e le fragole, vennero uccisi gli uccelli, rimasero solamente galline. Ecco, finalmente adesso il piccolo presidente aveva risolto il suo problema, però l'aveva risolto solamente nel piccolo paese, perché mica poteva fare le leggi che valevano pure per l'estero. Infatti il piccolo presidente, tutte le volte che andava all'estero, ricominciavano a fotografarlo di spalle, gli guardavano la testa pelata, lui si sentiva preso in giro, era mortificato. Allora pensò che quando andava all'estero si poteva mettere in cappello, ma il cappello gli faceva venire bolle. Allora pensò a una bandana, ecco, la bandana, però la bandana gli faceva venire le squame. Allora provò col parrucchino, col parruccone, provò con l'asfalto, col porfido, provò con la moquette, col parquet, niente. La sua testa sembrava fosse stata creata per essere una palla completamente pelata. Allora qualcuno gli disse: presidente, provi con la corona. Già, la corona era una bella idea, perché la corona fa respirare la cute, insomma, non fa male alla testa. E poi una corona, se è una bella corona, tutti guardano la corona, non stanno a guardare la testa pelata che ci sta sotto. Però c'era un impedimento, un grave problema, perché questo piccolo paese, per quanto fosse governato da governanti mafiosi e corrotti, però era una democrazia, una repubblica. Allora il piccolo presidente decise di trasformare quella piccola repubblica in una monarchia assoluta. La prima legge che fece fu quella di far rientrare i capitali dall'estero, soldi sporchi, mafiosi, li fece rientrare perché gli servivano tanti danari, tanti soldi. E poi dopo si comprò la stampa, ecco, poi si comprò anche le televisioni, si comprò, poi tolse la libertà di stampa, pure se i giornali erano tutti suoi, ma insomma proprio per andare fino in fondo. Ormai era scoppiata la guerra civile, allora ovviamente aveva commesso qualche reato, insomma, qualche peccatuccio, si depenalizzò i reati che aveva commesso, poi ne aveva commessi talmente tanti che alla fine si fece una legge per sé, per la sua cricca, che qualsiasi reato commettevano non venivano processati, niente proprio, e tantomeno finivano in galera. Ormai era praticamente una monarchia, mancava solamente le ronde fasciste e le leggi razziali. Ora il piccolo paese era diventato una monarchia assoluta, e finalmente lui, il piccolo presidente, poteva mettersi la corona in testa. si rimise e si guardò allo specchio. E c'aveva un dubbio. Pensò, ma io la corona me la metto perché ho la testa pelata. Ma tutti gli altri re che i capelli ce l'hanno, perché se la mettono la corona? Pensò. È evidente che la corona è stata inventata con un'altra motivazione, con un altro scopo. Questo glielo spiegò il boia il giorno della rivoluzione. Gli disse, maestà, io ho il cappuccio in testa e i buchi per gli occhi sono piccoli, non ci vedo tanto bene. La corona serve a me per individuare meglio la testa che devo tagliare.
E allora ci siamo sentiti anche l'applauso, perché no, ne valeva la pena tutto. Abbiamo sentito un altro monologo, secondo me, secondo la mia modesta idea, anche uno dei monologhi più interessanti, il piccolo presidente. E abbiamo notato, abbiamo anche ascoltato per radio, come questo piccolo presidente affronta questo problema curioso della calvizia, e fino a sviluppare un discorso molto più ampio che va laddove il presidente trasforma la monarchia, trasforma la democrazia in una monarchia assoluta, e si vede chiaramente che c'è l'intenzione tua di sottolineare poi in effetti quello che è stato il cammino da un certo punto di vista del nostro piccolo presidente che abbiamo attualmente. E poi è fenomenale la parte finale dell'incontro col piccolo presidente, col boia, dove si chiariscono e in effetti il piccolo presidente si rende conto di aver commesso un errore. E volevo sapere come ti era nata poi questa idea della corona e di sviluppare un discorso attraverso questa metafora simpaticissima, poi tra virgolette.
Che ne so, non lo so, nel senso che... Vabbè, hai detto tutto tu, non era la domanda, ti ringrazio. No, comunque, diciamo che le storie legate al piccolo paese, io non raccontare diverse, sempre in questa trasmissione che va in onda a mezzanotte, cioè io vado in onda a mezzanotte perché io in genere sto in chiusura, per cui finisce a mezzanotte, perché c'ho quell'orario lì delle streghe. E c'ho sostanzialmente... quasi completamente libero di fare un po' quello che voglio, l'importante è che i racconti siano in 5 minuti, massimo 5 minuti, possibilmente 4 minuti e mezzo. E questa per me è una dimensione ideale, nel senso che tu prima dicevi dura quanto una canzone, sì, ma infatti è quello, cioè il mio riferimento è proprio la canzone. E la maggior parte di questi racconti infatti sono racconti molto molto semplici, normalmente sono un meccanismo, insomma. E questa dimensione della canzone, anche senza musica, ma anche con la musica, perché appunto da qualche anno lavoro con un gruppo, insomma, scriviamo canzoni, stiamo in tournée, in concerto, così. E l'idea di poter lavorare su quella dimensione, su quella prospettiva, che è quella della canzone, che non c'ha bisogno di relazioni tra personaggi, contestualizzazioni molto forti, a me interessa molto, insomma. E soprattutto lì, in questo spazio televisivo, dove io sto da solo con la camera fissa, non c'è montaggio, non c'è niente, solamente io davanti a una telecamera. E se lo dici che stai in televisione al buio tu da solo a raccontare una storia per 5 minuti senza che ci sia manco un movimento di camera, ti dicono no, questa non è televisione, la televisione deve avere un montaggio rapido, veloce, e io non faccio niente di particolare, di eccezionale, non mi spoglio, non faccio acrobazie, eppure sto lì, chiacchiero, faccio qualcosa di molto simile a quello che accade al bar, in trattoria, sul divano di casa, eppure funziona, insomma, come struttura. E realmente come vengono in mente le cose, normalmente io sto in un posto che spesso è il mio furgone, io ho un furgone e un motorino, e soprattutto quando giro da solo, ho 200-300 km da solo, e incomincio a lavorare su un meccanismo, e pian piano da quel meccanismo arriva un'immagine, e qui, per cui per esempio dico, che ne so, Io cammino lungo la strada sul marciapiede, no, cammino lungo la strada, scendo dal marciapiede attraverso le strisce pedonali, no, vabbè, io cammino sul marciapiede lungo la strada e fermo al semaforo, il semaforo è rosso, no, vabbè, allora io sto al semaforo rosso e c'è quello che pulisce i vetri, allora io sto dentro l'automobile, ecco, allora io sto fermo nella mia automobile al semaforo rosso e fuori c'è quello che pulisce il vetro. Allora poi no, dico, voglio dare una prospettiva più violenta, insomma, a questo racconto, e quindi io sto fermo al semaforo rosso, nella mia automobile, poi c'è il negro che vuole pulirmi il vetro. Io così scendo e gli do un calcio nelle palle. Allora, così nasce il pezzo, cioè per tentativi, fino a quando non trovi un'immagine che è soddisfacente. Poi sono alcuni racconti che rimangono lì per aria per settimane, mesi, no? un altro racconto legato al piccolo paese, che è la storia del fornaio nel piccolo paese capitalista, che è questo qui, io l'ho pensato mesi fa, insomma, il piccolo fornaio, esce da casa, ci mette un'ora per fare una pagnotta, poi torna indietro, va per tornare dalla moglie, però allora incontra il salumiere gli dice se mi dai la pagnotta le do un salame, e lui dice se trovo la pagnotta, però poi dopo io ho il salame e non c'ho la pagnotta, allora torna, lavora un'altra ora, beve un'altra pagnotta e compra il salame, c'ha pane e salame, e poi lo lavora due ore per comprare il vino, lavora quattro ore per avere il vestito, fino a che è domenica, in realtà ha lavorato tutto il giorno per tornare a casa, che però adesso c'ha il vestito, la pagnotta. E sono andato avanti per un po' e non trovo proprio una chiave per questo racconto, soprattutto non sapevo come farlo finire. E finiva sì che lui moriva dopo tutto questo lavoro, però non. E invece il fatto che in maniera molto esplicita, molto diretta, anche forse scontata, insomma, telefonata come vuoi, in quel giorno di domenica tutti lavorano e tutti consigliano al fornaio di lavorare perché il piccolo paese è un piccolo paese capitalista dove col lavoro ottieni quello che vuoi perché produci e consumi e finisce con produci, consuma e crepa, perché poi dopo che è morto il marito arriva il prete, il becchino, e la moglie deve tornare a lavorare per pagare pure il funerale, insomma, di questo qua. E anche questa cosa, diciamo, da dramma didattico proprio, a me sembrava più soddisfacente che non lasciare, insomma, intravedere che il problema era la società capitalista, eccetera. Però capito, ci ho messo mesi, cioè il racconto c'era tutto, mi mancava solamente questa chiavetta, insomma. Ma ancora adesso c'ho alcuni racconti che mi girano per la testa e non so come farli finire, insomma. E soprattutto come chiuderli, perché sono una sorta di parabole, non senza volermi paragonare, insomma, a personaggi più importanti di me. Però il senso è quello, tanto è vero che per esempio un altro racconto del piccolo paese finisce proprio con una citazione del Vangelo di Matteo, insomma. E dove appunto il becchino sotterra i presidenti che sono la causa della grande epidemia, perché i presidenti delle varie presidenze, delle varie congregazioni presidenziali hanno portato l'epidemia, perché in realtà sono già tutti morti, se erano morti non mi si era accorti, per cui il becchino li sotterra tutti e se interrompe l'epidemia, e finisco dicendo appunto: se è la tua mano destra che ti dà scandalo, taglia la getta via, meglio perdere una parte che l'intero corpo, dal Vangelo secondo Matteo. Perché in realtà un po' il mio riferimento è quello, non il Vangelo in sé, però la struttura diciamo didattica della parabola o del racconto, che è una tradizione, spesso una tradizione orale, è la leggenda di fondazione che spiega perché una roccia è fatta in un certo modo, perché un paese è in quel posto.
Ecco, c'era un'altra affermazione che mi ha colpito poi tantissimo, più delle altre probabilmente, ed era quella che tu fai sul razzismo. E, anzi, vorrei che, se te la ricordo, però vorrei che la dicessi tu, quella là che dice: il razzismo è come il culo. Come fa? Te la ricordi?
Sì, no, a un certo punto questo personaggio razzista che fa le lodi al razzismo, insomma, e sostanzialmente tutto il pezzo dice: il problema è che chi è veramente razzista non lo sa di esserlo, no? E quelli che fingono di essere razzisti in realtà non lo sono abbastanza. Per cui dice, in questo pezzo si dice: io odio questi razzisti che vogliono cacciare gli immigrati dall'Italia. Dice: perché se tu cacci l'immigrato, poi tu che sei razzista, chi te la prendi? No, poi soprattutto chi te la prendi? Dice: guarda, per esempio, queste brave persone del Ku Klux Klan, insomma. Cioè, se non ci avessero avuto i negri in America, questi qui chi bruciavano? Che facevano la sera invece di andare a bruciare i negri? Dice che andavano a giocare a calcetto. Lei ha mai provato a giocare a calcetto con quel gonnone? Oppure quel cappuccio in testa con gli occhi piccoli, non vede un cazzo. Per cui lui diceva: i veri razzisti, no, non sono i nostri politici, ma sono gli imprenditori, no? Ancora in questi giorni ci hanno detto che l'Italia è il primo partner economico della Libia, cioè è una mezza colonia, di quello, li sfruttiamo, la usiamo come luogo dove mette i campi di detenzione, i campi di concentramento per mezza Africa e cerca di arrivare in Europa, ma uguale succede con Romania. Per cui lui dice: i veri razzisti in realtà sono quelli che non lo sanno, quelli che... E lui diceva, per esempio... secondo me il razzismo è come il culo, nel senso che tutti hanno il culo ma non vedono mai il proprio, vedono sempre il culo degli altri. E dice, lo dicevo ad un mio amico proprio ieri sera mentre picchiavamo un barbone e lui mi ha detto che era un po' volgare questa immagine del culo. Ha detto che potrei dire anche che il razzismo è come i denti, nel senso che i denti tuoi non li vedi, mentre i denti degli altri li puoi vedere. Dice, e Dio ha voluto in quel momento io dessi un calcio in bocca a questo barbone, gli facessi saltare i denti. E gli ho detto, lo vedi, adesso questo barbone può vedere i suoi denti. Per non parlare della dentiera, insomma, che è una cosa che la sera proprio te la puoi togliere dalla bocca e mettere nel bicchiere, insomma, la pasticca che la pulisce. E finisce il pezzo dicendo, a me piacerebbe tanto la sera mettermi a letto, sfilarmi il culo con una dentiera e metterlo in un vaso sul comodino a mollo nell'intimo di Carinzia, diciamo così. E, cioè, soprattutto sul razzismo a me sembra che ci sia una retorica imbarazzante, cioè, noi diciamo nero ma non negro, diciamo immigrato, perché però l'immigrato poi diventa clandestino, diventa la stessa cosa che immigrato, pure se quello lì magari cioè, è arrivato, mai che viene chiamato individuo, cittadino, lavoratore. Ma il mio medico mi fa, infatti un altro pezzo era proprio su questo, sul razzismo, mi dice, e l'ho iniziato proprio grazie al mio medico, mi ha detto, ma sta cosa che vogliono, cioè che impongono i medici di denunciare i clandestini, ma quello è impaziente, mi fa, io pensavo mi dicesse una cosa saggia, invece vorrà dire un'altra cosa, è un paziente, c'ha una malattia contagiosa, quello non viene più a farsi curare e contagia anche quello che è razzista, perché non è che se sei razzista non vieni contagiato.
Bisognerebbe fare controinformazione su questo fatto, appunto per far placare un po' gli animi di alcuni nostri politicanti dicendo attenzione che potreste essere contagiati.
Sì, ma sai cos'è? Che il problema è, sai, io suggerivo nel periodo in cui a Roma si faceva la notte bianca, no? Perché poi è passata la notte bianca, o anche durante la notte bianca c'era sempre il sindaco, allora centrosinistra, insomma, che diceva 1 milione di persone, diciamo dei numeri così, no? Poi magari era pure vero, insomma, non lo so, 1 milione, 2 milioni, 10 milioni, 20 milioni, 100 milioni. Così, un po' come Berlusconi che dice, insomma, che 70 milioni di italiani votano per lui, se ancora non siamo 70. E allora io dico, visto che la notte bianca produceva un sacco di lavoro precario, del lavoro nero, nonostante fosse bianca la notte, e che sostanzialmente la gente girava per Roma, non vedevano accidenti perché era tutto pieno di persone ovunque. Infatti ci si vantava sempre che il Museo Napoleonico non c'aveva tante visite quanto in un anno, quante ce n'aveva durante le ore della notte bianca. E io sempre pensavo, dico, bisognerebbe dirla al contrario sta cosa, cioè che il Museo Napoleonico è così poco interessante che durante un anno non ce va nessuno, insomma, solo la notte bianca c'è qualcuno perché è tutto pieno da tutte le altre parti. Però vabbè, allora io dicevo, queste grandi manifestazioni, no, Family Day, ma anche il 1° maggio dei sindacati, dico, non le facciamo, non le organizziamo, diciamo solo che ci sono andate 1 milione di persone, così se risparmiano soldi, il lavoro di marketing è lo stesso, magari attinge immagini del repertorio, così, no? E dici, concerto del 1° maggio, c'erano 10 milioni di persone da tutto il mondo, no? Tanto, se devi dire una cazzata, risparmi i soldi per organizzarlo, magari quelli servono invece per la cassa integrazione, altre cose più serie, però tanto il lavoro del marketing funziona lo stesso, perché tanto quei milioni tu li denunci, non perché realmente ci sono stati, ma perché le serve appunto come operazione marketing fuori. Da che siamo partiti, insomma. È uguale il discorso appunto denunciamo il clandestino, no? Che vuol dire denunciamo il clandestino? Non significa niente, cioè realmente poi se lo denunci crei un vero problema, allora però dirlo funziona, anche se poi se succede o non succede non importa, però dirlo funziona, crea consenso.
Sì, allora l'ultima domanda questa che facciamo ad Ascanio. Allora io ti volevo chiedere, ricordando uno dei tuoi, come dire, spettacoli più belli, tipo Scemo di guerra, quanto ha influito all'interno del tuo lavoro il valore dell'antifascismo e che cosa significa per te ritenersi o essere antifascista oggi?
Ma guarda un po' diciamo l'avevo accennato prima, allora la seconda guerra mondiale è finita 60 anni fa, di più di 60. Per cui voglio dire, sono storie che fanno parte del nostro passato, più o meno come Risorgimento, andando indietro, insomma, Carlo Magno, le guerre puniche, l'età della pietra. E bisogna prenderle come avvenimenti del passato. Detto questo, non voglio fare il discorso quello, superiamo le divisioni e quindi... Sì, no, nel senso, prendiamole come questione legata al passato. Meno passato è, come dicevo prima, gli anni 70. dove appunto oggi gruppi, diciamo, fascisti, neofascisti, come vuoi, pensano molto spesso agli anni 70 e non al fascismo, non a Mussolini, insomma. Ricordano quegli anni lì, quel momento lì, quando Alemanno va a portare la corona dei fiori sulla Celtica, va a Calarenzia, insomma, vicino a casa mia. Pensate a una cosa accaduta 30 anni fa, non una cosa accaduta più di 60 anni fa. E sull'antifascismo, per quanto riguarda gli avvenimenti degli anni 30 e 40, tranne proprio, diciamo, la destra estrema, giovanile, pure spesso così, sono tutti d'accordo, insomma. Cioè, per cui parliamone perché comunque fa parte di una certa memoria e ci può essere sempre utile, però trattiamola anche con un po' più di leggerezza quella, no? E sempre con attenzione, con più di leggerezza. Il genocidio nazista durante la seconda guerra mondiale ci deve servire come strumento per interpretare quello che è accaduto in Ruanda poco più di 10 anni fa, nel 94, dove sono state ammazzate milioni di persone a colpi di macete in 3 mesi. E non perché il macete sia un'arma africana, perché costava poco, perché era cinese, e quindi ne sono arrivate tante, insomma. C'è una storia molto occidentale, per cui il passato ci deve servire per interpretare il presente. L'antifascismo è una cosa che c'ha un senso oggi. Non c'ha un senso, io sono antifascista perché mio nonno era partigiano. Allora forse, insomma, dovremmo cercare di capire che il passato e la memoria del passato ci deve servire nel presente, se no ci serve un accidente. Insomma.
E allora ti ringraziamo per essere stato qui, veramente sei stato...
Grazie a voi.
Sei stato formidabile stamattina.
Sì, un grazie anche ad Enrico Faia, che è entrato all'Accademia di Teatro a Parigi grazie ad un tuo monologo.
Sì, sì. Ribadiamolo, che è giustissimo
Enrico
che sia così.
Enrico Faia, uno dei fondatori di Radio Di Massa, radio libera, indipendente, appartenente al progetto Mina, dei media indipendenti napoletani, che hanno contribuito tutti oggi a costruire questa giornata. L'informazione indipendente è alla base di ogni possibile tentativo di resistenza e anche di costruzione di un pensiero critico e realmente libero.
Beh, quindi invitiamo tutti a comprare il libro Lotta di classe, innanzitutto, che a noi ci è piaciuto, è stato un libro particolarmente interessante. Ricordiamo che...
Soprattutto divertente.
Divertente, ovviamente. I 4 personaggi del call center sono stati... Vabbè, poi avremo possibilità di parlarne dopo. Ricordiamo a tutti che alle 18 sarai a Insurgenza, al laboratorio Insurgenza, ancora per continuare la presentazione del libro Lotta di classe. E ripetiamo anche, lo possiamo dire, che a breve uscirà Montagne di balle, che è questo documentario sui rifiuti autoprodotto da Insu TV, ed è già attualmente acquistabile lì su Insu TV, quindi se i nostri ascoltatori vogliono procurarsi una Montagne di balle, questo nuovo documentario, anche con la collaborazione di Ascanio Celestini. È tutto per Radio Di Massa e dai media indipendenti napoletani. Speriamo che di riavere la possibilità di rincontrarti, perché no, mai dire mai.
Volentieri, grazie.
Ci salutiamo, ciao Ascanio.
Ciao.
Stufo dell'informazione pilotata? Visita il nostro sito su www.radiodimassa.tk. Informati indipendente. Basta con questa televisione. Vi riempi di bugie. Basta con questi telegiornali. Sono tutti falsi. Accendi la radio. Spegni questa televisione bugiarda e dirottatrice. Libera la mente. Auto-organizzati. Lotta. Produci e soprattutto ascolta Radio Di Massa.